As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Nuova puntata di Fantascientificast e abbiamo qui con noi il nostro amatissimo Cylon Prof. Ciao Massimo.
Buonasera a tutti, buonasera, buon inizio dal mio punto di vista di anno sociale, no? Perché poi settembre, fine dell'estate, e si ricomincia di gran carriera con tutte le attività sociali, nel senso che, ahimè, il lavoro e tutto quello che ne consegue. Fantascientificast so che quest'anno non è andato mai in vacanza, anzi ha incrementato la presenza settimanale, questo non può che farmi assolutamente piacere.
Beh, Massimo, l'abbiamo dovuto fare, sai, perché sennò altrimenti i nostri mai contenti, ma meglio così, ascoltatori, sono altrimenti praticamente
protestavano per, diciamo,
li abbiamo abituati troppo bene.
Oh, che bello, vai, proseguiamo così.
Di che cosa ci parli stasera, Massimo?
Allora, stasera è una puntata, diciamo, chiacchierata che per me è particolarmente simpatica ed interessante, perché voglio parlarvi di due romanzi abbastanza recenti, anzi uno dei due è recentissimo, è uscito a giugno, che affrontano delle tematiche che sono nello stesso tempo fantascientifiche e digitaliane, come sapete, no? Digitalia, sì. Mi vede impegnato ogni settimana, è una delle cose che mi tengono più attivo e curioso su quello che accade con l'impatto delle tecnologie nel cambiamento del nostro mondo, e questi due romanzi sono una riflessione contemporanea in chiave fantascientifica su, appunto, quello che è il possibile cambiamento proprio strutturale della nostra società, piuttosto che quello che ci aspetta nel futuro immediatamente prossimo come conseguenza della diffusione delle tecnologie digitali. Si tratta di un romanzo che si intitola Il Cerchio, The Ring, nulla a che vedere con la famosa serie di film dell'orrore di un certo Dave Eggers, che credo proprio Eggers, nel senso che tieni presente Egg le uova, sì. Quindi Eggers sarà l'ovaiolo, ma in italiano probabilmente si chiamerebbe Davide Ovaiolo, e questo è un po' più vecchiotto, è uscito nel 2014 e ce n'è già anche una traduzione italiana. Viceversa, quello più recente si chiama Infomocracy di Malkahan Holder, e invece, come dicevo, è uscito a giugno e quindi in realtà è solamente in lingua inglese, ma i nostri ascoltatori sono ormai abituati al fatto che io segnalo opere, consiglio sempre di leggerle in lingua originale, e quando sono solo in lingua originale, vabbè, si cerca di fare uno sforzo in più.
E io ti correggo subito, però, perché il titolo originale di Il Cerchio non è The Ring, ma è The Circle.
Oh, porca miseria, bellissimo. Allora, io che avevo fatto la cosa inversa, cioè ho fatto una traduzione da Cerchio al Ring, hai ragione, The Circle. Vedi quando si leggono le opere già tradotte? È un pasticcio. Allora, il The Circle a questo punto affronta una tematica che oggi è veramente all'ordine del giorno, fino al punto che forse si potrebbe dire che non è nemmeno fantascienza in senso assolutamente stretto come proiezione del futuro, ma piuttosto come riflessione sul contemporaneo, perché la tematica è la diffusione capillare e le evoluzioni possibili di quelli che oggi chiameremmo i social network sostanzialmente, e delle aziende che oggi la fanno da padrone nella diffusione delle tecnologie digitali, che usano il concetto di informazione e il concetto di rete, di connessioni, di appunto social network, in una maniera che sempre di più tende a costruire un ambiente integrato nel quale il concetto di privacy comincia ad essere intaccato e viene messo in discussione, no? Cioè, la tematica di fondo è una riflessione ultimativa su quello che succede quando si lascia che delle aziende private, delle società private, attraverso un'innovazione tecnologica profonda che introduce un nuovo modo di comunicare e di relazionarsi, un nuovo modo di interagire con tutti i desideri e le esigenze dell'essere umano in termini di mercato, di servizi, di pagamenti, eccetera, eccetera, quando tutto questo diventa così invasivo, così capillare, così ritenuto indispensabile e necessario per fornire una certa qualità del servizio, da mettere proprio in discussione alcuni concetti fondamentali, che sono il rispetto della privacy dei singoli individui, il fatto che uno possa avere, senza necessità che ci sia niente da nascondere, no? Questa è una tematica abbastanza tipica. Chi fu, credo, il fondatore di Facebook, che in qualche maniera fece quell'affermazione abbastanza banale del tipo: ma se tu non hai niente da nascondere, perché non dovresti condividere le tue informazioni? Che evidentemente è un tipo di ragionamento che poi, portato all'estremo, appunto, molto facilmente sconfina in una serie di visioni del futuro che non sono proprio tutte rose. Il romanzo, da un punto di vista letterario, non è esattamente il genere che a me piace di più, a volte anche un pochino noioso secondo me nella scrittura, però c'è una cosa estremamente interessante. Il protagonista principale è una ragazza e che viene praticamente, per una serie di circostanze, assunta all'interno di questa mega corporation che somiglia tantissimo a quello che oggi è la nostra visione di Google, piuttosto che di Facebook, piuttosto che di una qualunque delle altre aziende che ci possono venire in mente, e che rimane assolutamente estasiata da questo, da questa estrema cura dei particolari. Ci si riconosce subito anche, come dire, una certa maniacale cura della bellezza che vediamo per esempio nei prodotti Apple e nel modo in cui vengono proposti. Lei rimane completamente affascinata dalla qualità, ecco, è proprio come se le si aprisse un nuovo mondo, e cade in questa utopia, cioè che, accettando fino in fondo l'idea che attraverso i prodotti e i servizi di una società d'alta tecnologia si possa cambiare la faccia del mondo andando in una direzione migliorativa, che perde completamente di vista, addirittura mette in discussione lei per prima questi concetti invece di cui parlavamo prima, fino ad arrivare ad affermare il fatto che la privacy è addirittura diventa un reato. No, che quando la privacy, la difesa della tua individualità e della tua intimità, è un reato, ed è veramente, guarda, paradossale il modo in cui poi questa cosa avviene, perché il lettore ha un effetto straniante. Dopo aver letto il romanzo, naturalmente mi sono guardato un po' intorno per sentire anche un po' di recensioni. Ci sono quegli ambienti che consiglio, per esempio Goodreader, Non so se lo conoscete, che è un sito dove...
Di nome.
Sì, c'è un sito molto bello dove poi la comunità dei lettori interagisce lasciando recensioni a volte anche molto critiche piuttosto che molto positive in grande quantità. È stato paragonato da alcuni di questi recensori, diciamo, non professionisti, alla sensazione che lascia la lettura dei romanzi di Philip Dick. No? C'è questa strana confusione tra la realtà come oggi è, noi la percepiamo, e la realtà che viene raccontata, che è veramente molto 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 simile alla nostra realtà, ma differisce di quei piccoli particolari che ti fanno capire che è un'opera di fantasia e ti fanno anche interrogare su quanto questa fantasia sia lontana dalla nostra, appunto, evoluzione molto vicina, diciamo.
Perdonami Massimo, te le faccio subito due domande. Dicevi che praticamente non ti piaceva il modo con cui è scritto, ma perché è scritto senza dare spoiler ovviamente?
Ma sai, anche Dick a me non piace, cioè c'è un problema di stile dello scrittore. Sì, non è scritto male il romanzo, assolutamente, salvo che secondo me in alcuni passaggi è un po' lento, forse però è anche, come dire, una cosa studiata per, appunto, introdurre piano piano con una serie di racconti anche molto dettagliati di scene che uno può considerare un pochino banale, diciamo, non è un romanzo con un passo
un po' tipo alla Tom Clancy.
Secondo me no, è ancora un po' diverso, perché le parti lente sono, secondo me, volutamente lente, sono tutte quelle che non avvengono all'interno del cerchio, perché praticamente questo cerchio è un campus gigante dove la gente finisce per lavorare e vivere, e tutto quello che succede fuori, che è quello che la protagonista vive come la vita vera, con i genitori, l'ex ragazzo e tutto quello che ci gira intorno, è la parte lenta, perché deve essere la parte non interessante, mentre la parte che deve essere interessante è quella della tecnologia.
Sì, diciamo che, appunto, secondo me potrebbe essere anche un effetto studiato, voluto, anzi probabilmente lo è. Questo rende un pochino faticosa, almeno è stato per me, la lettura, ma nello stesso tempo aumenta questa sensazione di straniamento che stavo dicendo, che è anche il fascino del romanzo stesso. Il finale è amaro, nello stesso tempo, diciamo, fa molto riflettere, secondo me, ed è un libro che assolutamente consiglio di leggere proprio come una riflessione contemporanea. Non ci sono risposte definitive, anche se il finale è amaro, perché appunto comunque rimane aperta questa discussione, una discussione estremamente complessa. E mi è piaciuto tantissimo questa capacità di riportare all'interno di questa storia tante considerazioni, tanti effetti, tanti problemi che noi oggi viviamo rispetto, appunto, a fino a che punto si può, scusate la ripetizione, fino a che punto si può immaginare che le informazioni che riguardano il nostro modo di vivere, la nostra percezione come individui, siano un patrimonio personale da difendere e in cui poi c'è un limite da porre, o siano invece qualcosa da condividere completamente, totalmente, con tutto ciò che ne può seguire. E, insomma, secondo me è una bellissima lettura, molto interessante, che fa il paio con quest'altro che ho citato all'inizio, che è appunto l'altra lettura che consiglio quasi in controluce con questa che abbiamo appena introdotto, che di questo romanzo intitolato Infomocracy, che credo sia quindi una crasi di diciamo Information Democracy, ovviamente, dove la tematica è ancora più attuale. Diciamo, il romanzo Infomocracy è in realtà invece proiettato in un futuro che si percepisce più distante dal nostro presente, un po' alla Snow Crash, se tenete presente il magnifico romanzo che ha fatto epoca e scuola di Neil Stephenson. Però, pur essendo appunto proiettata un po' più nel futuro, la tematica è molto molto calda quest'anno, perché di fatto si parla di elezioni, cioè è una proiezione. Allora, innanzitutto c'è una trasformazione molto più profonda della nostra, appunto, contemporaneità, perché l'ipotesi che fa l'autrice è il fatto che l'impatto delle tecnologie sono sostanzialmente le stesse tecnologie del cerchio, cioè quelle appunto della diffusione capillare di internet, dei mezzi di comunicazione di massa, delle nuove modalità di tipo social network e varie. E l'ipotesi dell'autrice, dicevo, è quella che questo ha condotto a una dissoluzione del concetto di nazione, è una trasformazione in una sorta di mega comunità mondiale di micro comunità che vengono, se non ricordo male, chiamate Sentinels, e che racchiudono piccoli enclave, piccoli gruppi di persone, dove piccoli, insomma, siamo sull'ordine delle poche migliaia. Quindi il nostro pianeta, da un punto di vista geopolitico, si è trasformato in una sorta di mega comunità, di mega puzzle di queste micro comunità. E poi da qua quindi c'è una gestione attraverso i mezzi di comunicazione appunto legati alla rete di una sorta di sistema elettorale mondiale che sposta gli equilibri di aggregazione di queste micro comunità. Questo è lo scenario che quindi, come si vede, è effettivamente molto più fantascientifico, molto più proiettato nel futuro di quello del cerchio.
Perdonami Max, il cerchio, non ho capito bene, il cerchio è ambientazione contemporanea?
Sì,
giusto?
Assolutamente contemporanea, certo, potrebbe essere, come dire, proiettato di 1, 2, 3 anni nel nostro immediato futuro, addirittura essere proprio esattamente contemporaneo, dove quello che da noi sta avvenendo con appunto questa compresenza di Google, Amazon, Apple, no? Eccetera, eccetera, lì è addirittura andata a convergere in un'unica mega entità che c'ha tutto in mano contemporaneamente, i prodotti hardware, i prodotti software e così via.
Domanda a tutti e tre. Allora, premesso che il cerchio non l'ho letto, e tra l'altro l'avevo già accodato, infatti me lo sto notando adesso da un Evernote che l'avevo già accodato nelle cose da prendere, non vi sembra la trama del cerchio che abbia molti punti in contatto con quel film del 2001 che era Sinapse?
Non so se l'avevate visto. No, io non l'ho visto.
No, mi sa che non l'ho visto neanch'io Sinapse.
Quello con Tim Robbins che faceva la parte praticamente di una sorta di Bill Gates, che anche lui aveva il concetto di campus, il concetto di che recluta giovani, diciamo giovani talenti, e questi rimanevano addirittura frastornati dall'ambiente. Cioè, va bene che lì era più Sinapse, era molto più thriller, aveva proprio un taglio decisamente più thriller. Però trovo molti punti in contatto con questa pellicola.
Bene, correremo a vedere Sinapsi, così ti possiamo o smentire o confermare. Volevo solo concludere Infomocracy, così poi possiamo parlare dei due romanzi in controluce. Da questo scenario che ho descritto, no, di trasformazione abbastanza significativa, no, di proiezione in un futuro non assolutamente immediato, del nostro pianeta, poi invece in Infomocracy, a differenza che nel cerchio, si innesta una storia di avventure, di thriller, un vero e proprio thriller giocato intorno a delle tematiche abbastanza classiche, che sono appunto quelle legate con la possibile corruzione, gestione diciamo non trasparente e comunque non coerente, non corretta delle elezioni, no? Il tema poi del romanzo è proprio il fatto che si è alle soglie di una di queste elezioni che ogni tot anni si ripetono e che di fatto poi gestiscono, danno luogo a queste aggregazioni che si trasformano nel vero e proprio potere di governo di questo nuovo tipo di società. E quindi si innesta intorno a questo discorso e questa riflessione su quello che potrebbe accadere come esito ultimo dell'impatto delle tecnologie di cui stiamo parlando. A questo si aggiunge una storia molto appassionante, molto intrigante, in cui tre coprotagonisti che vengono da parti diverse, che hanno storie personali diverse, ruoli molto diversi, si incontrano, si incrociano in una storia mozzafiato. Quindi invece si capisce da quello che lo sto raccontando che Infomocracy, da questo punto di vista, squisitamente letterario, mi è piaciuto molto di più. È un libro di non semplicissima lettura, perché c'è anche una invenzione del linguaggio, no? Essendo appunto proiettato in un mondo un po' più lontano dal nostro, ci sono un po' di giochi, di neologismi, di parole che non sempre, credo, anche qui secondo me volutamente da parte dell'autrice, non vengono spiegati, no? In maniera didascalica, vengono lasciati all'interpretazione del lettore. Questa cosa, insomma, ovviamente in lingua inglese non è banalissima per il lettore italiano, eh? Sarei curioso, sono curioso di capire. Il romanzo è uscito a giugno, ha già avuto un grande successo di critica e credo anche di pubblico, ovviamente nel mondo anglosassone. Sono molto curioso di vedere se verrà tradotto qui da noi e come andrà la traduzione, perché è interessante poi vedere come viene resa questa capacità poi dell'autrice di inventarsi nuove situazioni, nuovi linguaggi e così via. Mi è capitato di leggere contemporaneamente, a distanza di poche settimane, i due romanzi, e è stato veramente molto interessante, perché appunto ambedue mettono in evidenza questo impatto, no, delle tecnologie e del modo in cui le tecnologie possono trasformare il nostro modo di vivere. Nello stesso tempo, ambedue i romanzi, con punti di vista molto differenti, però portano alla luce la componente umana, che nel Cerchio, diciamo così, è un po' più vissuta, secondo me, viene portata un po' in evidenza più in termini introspettivi di quello che sono, quello che dentro di noi succede quando tu sposi certe idee e quando ti innamori di certe idee, mentre in Infomocracy c'è molto di più la componente relazionale, c'è meno introspezione del personaggio e più quello che succede quando ci si incontra intorno a una situazione, a un problema, a un momento di crisi, a un complotto internazionale, e quello che capita quando questo incontro dà luogo a un gruppo di persone che cominciano a conoscersi, a stimarsi e a mettere in opera una vera e propria collaborazione. Mi è piaciuto davvero tanto e consiglio e raccomando questa lettura di questi due romanzi a tutti i nostri appassionati ascoltatori.
Quello che ti è piaciuto di più, visto che da quanto ho capito ti sono piaciuti i due, quello un pochino sopra?
Infomocracy, perché appunto ha unito alla storia intrigante e poi, se vogliamo, più fantascientifica, no? Il Cerchio, sì. L'aspetto fantascientifico del Cerchio sta in questo tirare, diciamo, le somme finali di quello che potrebbe accadere, con delle cose che però tu riconosci subito, no? È evidente che appunto la società, la multinazionale di cui si parla, è evidentemente ispirata a delle multinazionali che conosciamo molto bene. Il direttorio, tanto per usare una terminologia che va di moda adesso, che governa questa multinazionale, è evidentemente ispirato ad alcuni personaggi del nostro mondo contemporaneo. Quindi lì la parte fantascientifica sta più nel tirare appunto queste conseguenze finali. In Infomocracy c'è davvero una proiezione su quello che potrebbe essere una trasformazione profonda della nostra società, e quindi da questo punto di vista, secondo me, queste cose mi hanno sempre stimolato di più. E poi, come ho raccontato, è un libro di lettura più faticosa, più difficile per la complessità del linguaggio, però più appassionante, no? Un passo veramente stringente e a tutti gli effetti un vero e proprio thriller.
Sì. Sai che io comunque non ho trovato The Circle così con dei toni grigi, ma più che altro molto bianco e nero, e il punto di vista mi sembrava molto molto preciso su quale fosse il bene e quale fosse il male nella questione.
Dal punto di vista dell'autore, sì, non c'è dubbio su questo. Sì,
soprattutto perché quando hai tirato fuori prima l'umanità delle persone, tutte le persone che risultano umane in quel libro sono quelle che finiscono per essere vittima della tecnologia. Tutte le altre persone che non sono le vittime dirette della tecnologia vengono un po' deumanizzate, sembrano più automi, ma soprattutto tra il finale e per come viene proposta la tecnologia per tutto il romanzo, il punto di vista dell'autore mi sembrava veramente molto chiaro del è il male.
Il punto di vista dell'autore sono assolutamente d'accordo, traspare con piena evidenza. Io, diciamo, soprattutto nel ruolo della protagonista, invece, diciamo, vedo di meno questo comportarsi. La protagonista non è un automa da questo punto di vista, no? Vive una, cioè, tu dall'esterno vedi una profonda trasformazione che è evidente che dal punto di vista dell'autore è negativa. Però lei la vive con tale entusiasmo e con tale ingenuità e con tale che tu ti chiedi: ma può capitare questo davvero? Però non ti sembra, almeno a me, ovviamente qui siamo scivolati veramente nella percezione individuale, non mi è sembrato come che fosse una marionetta nelle mani del teorema dell'autore, ma che piuttosto fosse una riflessione vera su quello che può accadere. Ecco, questo intendevo. In Infomocracy, per esempio, ripeto, l'umanità dei singoli personaggi è meno approfondita, mentre viceversa viene fuori questo concetto di squadra, di ensemble, e del fatto che quando le persone si incontrano, anche provenendo da storie e da mondi molto differenti, e si mettono insieme, sta in questa relazione la capacità dell'essere umano di poi vivere, sopravvivere, trasformare a qualunque tipo di tecnologia, qualunque tipo di anche di aggregazione sociale.
Andrò a leggere Infomocracy perché mi è piaciuto, e quindi adesso farò questo confronto.
Fammi sapere anche se per te pure è difficile dal punto di vista della lettura della lingua, perché è un inglese un po' complesso, e poi questi neologismi. Sai, quando ti inventi una parola nuova che ha evidentemente lo scopo di farti intravedere come certe cose si sono trasformate nel futuro, questa cosa è nello stesso tempo appassionante ma anche un po' complicata, ci metti un po' di ma questo che vuole dire, ma che è veramente, almeno a me, per me è appassionante, dai.
Invece Massimo, volevo un attimino...
Comunque è stata una sorpresa, scusami Omar, è stata veramente una sorpresa, forse invece, voglio dire, è stata una sorpresa, scusatemi se mi sto ripetendo, il fatto di aver scoperto questi due romanzi che parlano di queste cose proprio in questo momento, no? Sono un'evidente ulteriore testimonianza che la fantascienza, come sempre stata, è uno strumento veramente eccezionale per, come dire, sperimentare su quel che potrebbe accadere, no? È lo scenario ideale, è lo strumento ideale per poter fare le riflessioni più strane, più inverosimili o anche più banali e metterle in scena e vedere che succede.
Sì, no, ma ormai salta anche il famoso, la famosa frase "la realtà supera la fantasia", anche perché, per esempio, è di oggi la notizia che sembra che ci sia la Walt Disney che stia per acquistare Twitter,
Vedi? Aiuto.
Non vedo nemmeno come possa andare a finire questa cosa.
No, beh, io sono molto preoccupato perché non oso immaginare che cosa possa succedere. Tra l'altro, invece, Massimo, volevo invece farti, visto, permettetemi ragazzi, Matteo e Claudio se ne parlo, però mi sono molto piaciuti e poi bene o male sono, diciamo, quasi di famiglia, però mi è molto piaciuta quella scelta invece di romanzi, che di racconti brevi che hai fatto per Inutile.
Ah, ti ringrazio. Sì, che è una sollecitazione che è venuta appunto da Matteo Scandolini, giusto?
Sì, esatto.
Che io ho preso con grandissimo piacere e soddisfazione. Tra l'altro ho scoperto, grazie a lui, che su Project Gutenberg c'è veramente una miniera d'oro di racconti brevi di fantascienza bellissimi. Infatti alla fine abbiamo quasi litigato perché io ho cominciato a protestare, ma come, solo 5? e niente, siamo al terzo, credo. Che hanno pubblicato, ce ne mancano ancora due.
Spero che il fatto, non so, adesso sembra che abbia avuto successo, che però almeno continuino, secondo me, perché è una bella iniziativa, secondo me. E poi il fatto di scoprire queste cose, diciamo, queste, chiamiamole chicche, usando un termine che non mi piace, è abbastanza abusato, però in questo caso non riesco a trovare un sinonimo, è molto interessante.
Sì, poi la ricerca di appunto racconti veramente brevi, no? Perché poi, dal momento che, sai, l'operazione è stata anche quella di fare per il problema dei diritti d'autore, e quindi per l'evidente necessità di fare una pubblicazione senza che questo avesse grossi costi, loro hanno spostato, diciamo, l'attenzione sul fatto che la traduzione è stata gestita direttamente dallo staff di Inutile, no? Quindi sì, sono stati presi su Project Gutenberg gli originali in lingua inglese, che sono ormai, no, essendo su Project Gutenberg, sono diciamo, non so se sono Creative Commons, insomma, comunque sono,
no, credo che sia proprio pubblico dominio.
Pubblico dominio. E loro hanno curato loro la traduzione in modo da non avere la necessità di pagare diritti a nessuno, e quindi è stata un'operazione che per poterla fare poi nel tempo brevissimo che ci siamo dati ha richiesto la scelta di racconti veramente brevi, e nella fantascienza ci sono delle cose veramente fulminanti, no? Che in due pagine ti fanno...
Tipo il corrispettivo de Mi illumino d'immenso.
Sì, 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 esattamente. Spero anch'io che appunto abbia un buon ritorno, in modo da poter continuare a collaborare con la rivista, a scegliere per loro queste belle cose di fantascienza.
Bene.
Se vi interessa, Inutile è su rivista.inutile.eu per chi sta ascoltando.
Fantastico, esatto. Infatti ce l'avevo dimenticato di dare il link.
Bene Massimo, per adesso non possiamo che ringraziarti.
Ottimo, bene, spero che tutti si vadano subito a leggere questi due bei romanzi e che soprattutto continuino ad ascoltare i nostri podcast, che per arrivare là dove nessun ascoltatore è mai giunto prima.
Poi soprattutto, adesso c'è il discorso della asincronicità del podcast, però proprio in questa data My Frase fu più azzeccata, perché oggi è il compleanno ufficiale di Star Trek, ricordiamocelo.
Ah, questo mi era sfuggito, vedi anche un grande perché, conoscitore di fantascienza come me, l'8 settembre, quindi
l'8 settembre essere... è la data, proprio la data ufficiale della prima messa in onda ufficiale di Star Trek.
Ci picchia.
Lo so che non bisogna dire le date nel podcast, però diciamo,
dai, stavolta
alcune vanno bene.
Questa volta ho avuto questo grande onore, fantastico, grazie.
E a scanso di equivoci, prima o poi ci impegneremo e lo faremo, lo speciale Star Trek, visto che oggi hanno cominciato a chiederlo, ma quando, prima o poi bisognerà farlo.
Però ci vogliono perlomeno 25 ore di trasmissione. 20, okay.
Sì, altro mi viene in mente una sorta di QWERTYTON, ma però non si può, l'argomento è troppo importante e troppo, secondo me, complesso che liquidarlo in uno speciale, secondo me.
Se vogliamo fare uno Star Trek-ton, credo che si possa fare, perché tanto su Spreaker possiamo andare in onda 24 ore su 24.
Fantastico, dai, mi candido. 24 ore non so se ce la faccio, ma 12 posso.
Bene, Massimo.
Ciao cari, buonasera
ancora
a tutti.
Alla prossima, ciao Max.
Ciao. Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it/associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni 2 mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come @fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast, o potete scriverci una mail a redazione@fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.